Dal Salmo 83. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando ebbe 12 anni vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commento alla liturgia festiva di questa domenica, quarta dopo l'Epifania, secondo il rito ambrosiano. E questa domenica coincide però con la festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. L'episodio che ci viene presentato è quello del ritrovamento di Gesù fanciullo nel Tempio e potrebbe sembrare un semplice episodio di vita familiare, e invece il suo significato è molto più profondo. Il suo senso è tutto racchiuso nella domanda della madre e nella risposta del figlio. Troviamo qui la prima parola di Gesù, l'unica nei racconti dell'infanzia. Una parola di cui i genitori non compresero il significato, si dice. Si tratta dunque di una parola inaspettata e dal significato molto più profondo di quello che possa apparire ad una lettura superficiale. A volte si sottolinea che con il suo gesto e le sue parole Gesù abbia inteso prefigurare, profetizzare il futuro distacco dalla famiglia e affermare la propria libertà, il primato di Dio, il primato del progetto del Padre, il primato della sua missione. Ed è una delle possibili eventuali interpretazioni. Però c'è dell'altro. In ogni caso, ancora troppo, ci si ferma troppo all'esterno del mistero di Gesù. Dicendo Maria, tuo padre, pensava a Giuseppe. Gesù dicendo mio padre, pensava Dio. Il contrasto è significativo, anche se la risposta risulta essere un po' dura, ruvida. Gesù comunque afferma in questo brano, in questa sua risposta, la sua origine dal padre. E nella domanda rivolta ai genitori: non sapevate che è necessario che io compia le cose, che io sia, meglio, nella traduzione più giusta e più esatta, che io sia nelle cose del Padre mio? In questa risposta Gesù svela la sua obbedienza al Padre. Le cose, un termine molto generico, ma proprio perché l'espressione è generica, risulta essere altrettanto significativa. Le cose possono essere la casa, gli interessi, i desideri, la volontà, i progetti. È una espressione che comunque indica totalità, le cose. Io sono nelle cose, o forse meglio, nella vita del Padre mio. E Gesù continuamente poi, durante la sua attività apostolica, farà riferimento al Padre e non farà nulla se non prima averlo consultato nella preghiera. Essi non compresero. Che cosa non compresero? L'appartenenza di Gesù al Padre, la sua separazione dalla famiglia, oppure quel "è necessario" significa che è necessario che succederà, che accadrà tutto quello che poi Gesù dovrà patire e subire, in un certo senso, in un modo velato. Qui si vuole indicare la fine, il termine della vita di Gesù. È necessario che tu, il Battista, tu devi in questo momento battezzarmi. È necessario. Sono necessarie tante cose. La volontà del Padre si esprime attraverso i segni, i gesti, i fatti della vita. È necessario. E alla fine troveremo Gesù in croce. È necessario.
Ci dice il Vangelo di Luca che Maria e Giuseppe non compresero quello che Gesù aveva detto. E questo non comprendere lo possiamo leggere anche nelle nostre esperienze familiari come la difficoltà ad accettare che nell'altro c'è un mistero, una missione, un qualche cosa che va oltre ciò che noi possiamo capire e che comunque noi dobbiamo rispettare ed accogliere. C'è sempre un'alterità, no, in colui che ci sta di fronte e soprattutto in colui che vive con noi, nelle nostre famiglie, che noi non possiamo controllare, che non possiamo possedere e che dobbiamo soltanto accettare e rispettare. In proposito, ho trovato un bel commento, una bella riflessione di Don Angelo Casati, proprio in relazione al Vangelo di oggi, che vorrei leggere. Dice così: della famiglia di Nazareth io vorrei ricordare oggi che era una famiglia in viaggio. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Il viaggio, il pellegrinaggio, è segno di una ricerca, la ricerca di un altrove. Non ci basta la casa, inquieti dietro un mistero che sempre ci seduce da un'altra valle. Salirono a Gerusalemme e non era solo un cammino esteriore. Era il desiderio di mettersi in viaggio, dietro Dio, dietro i pensieri di Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E quel figlio che non è che si sia smarrito, come si era soliti dire un tempo nella recita del Rosario, non si è smarrito, rimane per decisione sua a Gerusalemme. Perché? Potremmo forse dire perché è un figlio in viaggio, in ricerca di un altrove. Non sapevate, dice, che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? C'è un altrove, è in ricerca di un altrove. E quei genitori, anche loro, si mettono in viaggio interiormente, seppur a fatica, in cerca di quell'altrove. Ho detto seppur a fatica perché nel brano di Luca si percepisce questa difficoltà di uscire, di capire. È scritto: ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Forse era proprio questa la verità che Maria e Giuseppe andavano a poco scoprendo, ripensando a ciò che era accaduto. Su quel figlio non potevano mettere le mani, aveva il suo di viaggio. È il nostro istinto di possesso, ma come abbiamo detto, per il rapporto con Dio, Così dobbiamo dirlo per ogni rapporto umano. L'altro, l'altra, che sia una moglie, un marito, un figlio, una figlia, un amico. L'altro, l'altra, puoi cercarlo, puoi cercarla, ma non puoi mettere le mani su di lui. Guai sequestrare l'altro, guai trattenerlo nell'immobilità. Vuol dire perderlo per sempre. Forse abbiamo sorvolato su questa condizione essenziale al costituirsi di un buon rapporto, tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra una generazione e l'altra. La condizione del viaggio, dell'andare insieme verso quell'altrove. Pensate quanti rapporti si rompono perché uno dei due non si muove, o perché né l'uno né l'altro si muovono, perché l'altro è tua proprietà, e se è tua proprietà ne puoi disporre, e se non ci sta, se sfugge la tua proprietà, se non è più disponibile, uccidi. È cronaca, cronaca quasi quotidiana, e ci sono tanti modi, lo sappiamo, di uccidere. Ebbene, l'altro o l'altra non è una proprietà immobile. L'altro è una creatura in viaggio. Grazia sarebbe sapere e raccontarsi i viaggi. Dimmi dove vai con i tuoi pensieri. Grazia è il rispetto del volto dell'altro, del mistero che abita l'altro. Ecco, mi sembra una bella riflessione, perché come Maria e Giuseppe cominciavano a capire, no, il mistero di Gesù, e Maria soprattutto, che è immagine di ogni credente, di tutta la Chiesa, ci dice il Vangelo che conservava queste cose e le custodiva nel suo cuore, no? Queste cose che non si capiscono subito, ma poi ripensandoci, mettendole insieme, annodando i fili, costruendo un racconto, ecco che allora pian piano si svela il senso, no, di quel mistero che noi andiamo sperimentando. Ecco, questo mistero compariva, ecco, la prima volta qui a Nazareth nelle parole di Gesù. Devo occuparmi delle cose del Padre mio, quelle parole che però abbiamo letto non capiscono fino in fondo.
Il versetto dell'Alleluia di questo Vangelo dice: veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, Salvatore. Ecco, io vedo questo nascondersi di Dio anche in questo Vangelo di Luca, perché sembra quasi impossibile che Maria e Giuseppe non capiscano il perché Gesù si sia fermato al Tempio. Non riescono a capirlo. Eppure quante volte anche nella nostra vita noi non riusciamo a capire quello che il Signore vuole da noi, o ancora di più quello che il Signore vuole dagli altri, da quelli che ci stanno vicino. Quindi quante volte anche noi andiamo in angoscia perché magari non capiamo quello che stanno scegliendo o facendo i nostri figli. Ecco, io ci vedo tanto un esempio di tutte le nostre famiglie, anche delle famiglie cristiane, che in fondo vivono cercando di seguire il Signore, cercando di ascoltare la sua parola, di metterla in pratica. Ma poi quando succede qualcosa che sfugge un po' o alle aspettative o a quello che appunto uno crede, eccetera, si prova questa angoscia, quest'ansia che hanno provato Gesù e Maria, non vedendo più in mezzo a loro Gesù. Cioè loro si sono trovati da soli senza Gesù, e quando poi l'hanno trovato non sono riusciti a capire questa sua scelta, perché il mistero di Dio sempre ci trascende. In fondo noi dobbiamo allenarci ogni giorno a cercare di capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita, che cosa il Signore ci vuole dire attraverso quello che ci succede. E io credo che anche in questo caso Maria e Giuseppe hanno dovuto capire piano piano questa missione che il loro figlio aveva, che peraltro era già stata annunciata, ma probabilmente avevano bisogno ancora anche loro di farla loro, di capirla fino in fondo. E anche l'altra cosa che mi viene in mente è che si fa tanta fatica in fondo a capire l'altro, e anche fatica a lasciare libero l'altro, lasciarlo libero nelle scelte, lasciarlo libero anche di seguire il Signore. A volte si va in conflitto con la volontà di Dio, no? Quando magari l'altro, il marito, il figlio, la moglie o l'amico fanno delle scelte che ti sembrano tra virgolette esagerate o troppo di parte, nel senso troppo cristiane, per usare un termine che forse non è neanche adatto, però che fa capire bene, si diventa un po' così, no? Come Maria e Giuseppe, angosciati e non si capisce il perché. E questo Vangelo secondo me ci fa vedere quanto invece sia importante la libertà nell'amore, quanto sia importante cercare prima di tutto la volontà di Dio e quindi cercare insieme, anche come famiglia, che cosa Dio chiede per la nostra vita, per la vita dei genitori, per la vita dei figli. Mettersi in cammino, come diceva già prima Marco leggendo quel commento di Don Angelo Casati, mettersi in cammino, perché in fondo la nostra vita cristiana veramente è un pellegrinaggio ed è un mettersi in cammino alla sequela del Signore, e quindi non c'è mai niente di stabilito, di fisso, di conosciuto totalmente, ma è un cammino che si apre man mano, che ci si chiarisce di volta in volta, un momento con l'altro. Quindi quello che magari adesso non riusciamo a capire fino in fondo, poi il Signore ce lo fa capire. Però quello che è importante è appunto che come famiglia, come genitori e figli, si cerchi di mettersi su questa scia, come hanno fatto Maria, Giuseppe e anche Gesù. Perché poi in questo Vangelo alla fine si dice che Gesù torna a Nazareth con loro e stava loro sottomesso. Quindi Gesù riprende la sua vita normale di figlio di Dio e di figlio anche di Maria e di Giuseppe, quindi fa coincidere questo essere umano, essere figlio di due genitori in carne ed ossa, e questo essere anche figlio di Dio, che è un po' quello a cui siamo chiamati anche noi, perché anche noi siamo figli dei nostri genitori, ma siamo anche soprattutto figli di Dio. Dio è colui che ci ha creato per primo. I nostri genitori sono stati un mezzo per farci venire alla luce. Noi siamo un mezzo per fare venire alla luce i nostri figli, ma colui che ci crea, colui che ci ama fino in fondo, colui che ci guida è il Signore Gesù. E secondo me questo Vangelo mette molto in risalto questa cosa. Noi siamo nati e siamo al mondo per cercare la volontà di Dio, per fare la sua volontà. E la sua volontà è una volontà che ci apre all'amore, ci apre alla libertà, ci apre alla gioia.
Ma essi non compresero. Ci siamo già soffermati molto su questo versetto, però anch'io volevo riprenderlo proprio per sottolineare l'ordinarietà di questa famiglia, che non si comprende sempre, come le nostre famiglie. Giuseppe non capisce Maria e ci vorrà un angelo perché accetti di prenderla come sposa. Maria non capisce Gesù. Infatti, se ricordiamo, un giorno lo va a trovare, allora gli dicono: c'è tua madre, i tuoi fratelli e tue sorelle. Gesù risponde in modo che a noi sembra un po' secco. Forse sua madre non ci sarà rimasta così bene, l'avrà capito dopo il significato delle sue parole. I familiari non capiscono Gesù, lo prendono per pazzo. Lo capiranno le persone più lontane. Insomma, è una famiglia che ha le sue difficoltà, no? Che non si capisce sempre. E quindi ci sta dicendo nel giorno della Santa Famiglia che anche quando non ci comprendiamo siamo nella famiglia ordinaria, comune, non è facile comprendersi. Mi ha colpito anche quello che ha detto Marco all'inizio, che richiama proprio l'alterità, il mistero dell'altro, il rispetto dell'altro. E poi richiama il tema della fede, la non comprensione. Molti di noi, ciascuno di noi, credo in molti momenti ha pensato che non comprendere vuol dire non avere fede. E invece no. La fede non chiude questo cammino di conoscenza, di comprensione, anzi lo apre. E non bisogna per forza comprendere tutto, ma il segreto è proprio quello che fa Maria, cioè questo meditare, serbare queste cose nel cuore e meditarle. Sono come dei semini, no? Nel nostro cammino, nel nostro cuore, che prima o poi fioriranno. Bisogna avere soltanto un po' la pazienza della fede, dell'attesa, che sta a attendere e al momento giusto vedere proprio fiorire, no? Questi semi, che sono sicuramente dei fiori che oggi non immaginiamo nella nostra vita. Ecco, questa era la prima cosa che volevo sottolineare, questo non comprendere, perché anche io spesso non comprendo, e la parola di oggi mi aiuta a capire che questo non comprendere fa parte del cammino della vita, fa parte anche del rispetto dell'altro, come è stato richiamato, del mistero, e fa parte della fede, del cammino di fede. L'altro aspetto, l'altro punto che volevo sottolineare che mi ha colpito mentre preparavo questo incontro è il termine che usa Maria quando chiama suo figlio. Gli dice: figlio, perché ci hai fatto questo? E appunto approfondendo ho scoperto che il termine che usa Maria non usa il termine figlio inteso proprio semplicemente come figlio, ma usa un termine, technon, che significa quello che io ho partorito. Questo termine nasce proprio da un verbo, ticto, che vuol dire proprio partorire, quindi con una connotazione di forte dipendenza fisica. Non a caso, e questa è l'unica volta che Luca usa questo termine, ed è l'unica volta che in tutto il Vangelo si usa questo termine, quindi sicuramente ha un significato. Cosa vuole dire qui Maria? Cosa vuole dirci l'Evangelista? Vuol farci capire che per Maria Gesù era ancora quel figlio con cui aveva questa dipendenza molto forte. Questa è la prima cosa che mi colpisce. La seconda, quando la madre dice: ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, e Gesù dà una risposta assurda per noi, assurda storicamente, ma per Luca teologicamente assolutamente come dire chiara, giusta, con un profondo significato. Cioè Gesù sta prendendo le distanze da tutta quella che è la tradizione, sta prendendo le distanze non solo dalla sua famiglia perché sta crescendo, ma dalla tradizione. Quindi qui c'è ha un significato teologico questo Vangelo, che sembra così semplice, come ha richiamato all'inizio Padre Gianni, sembra un episodio di vita familiare, in realtà nella sua semplicità è molto profondo, è un episodio che rivela, sta rivelando chi è Gesù, chi sarà Gesù. E Gesù sta dicendo a sua madre, ai suoi genitori, che lui è venuto per qualcos'altro, che non è quello che loro si immaginano, che è come se dicesse il popolo di Israele che pensa di avere dei diritti su di me, tu sei mio, e invece io sono del padre mio, ho un messaggio diverso da quello che ti aspetti. Quindi questo sta cercando di dirci l'Evangelista, quindi qualcosa di veramente importante e di molto profondo. E l'altra cosa che mi ha colpito di questo Vangelo è che non vengono chiamati i genitori con i loro nomi. L'unico nome che viene fatto è quello di Gesù. Quando nel Vangelo si parla in generale di una persona, non viene richiamato il nome, allora sta dicendo qualcos'altro, vuol dire che sono dei personaggi rappresentativi. Quindi se ci accorgiamo proprio che questo Vangelo, lo ripeto, nella sua assoluta semplicità, in realtà è molto profondo. Luca ci sta dicendo delle cose importanti. Anche l'età di Gesù, i 12 anni, è molto simbolica. Non è a caso, a 13 anni si diventava maturi, si diventava uomini, quindi è l'anno prima. E quindi Gesù sta entrando in una fase importante della sua vita, dove prende le distanze dalla sua famiglia, dal suo cammino finora fatto, da figlio di suo padre umano, della tradizione, diventa figlio del padre. Quindi sta dicendo che sta avvenendo un passaggio importante nel suo cammino.
Celebriamo la festa della famiglia oggi dal punto di vista liturgico, ma celebriamo anche, se vogliamo e dobbiamo lasciar cadere la liturgia dentro la nostra quotidianità, dobbiamo anche celebrare la festa della famiglia di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, da cui proveniamo, oppure che desideriamo formare o che abbiamo già formato. Ecco, in questi tempi in cui l'istituto famiglia è messo in crisi, fa riflettere che la Chiesa continui a proporre, quasi come una provocazione che vola sopra le nostre beghe politiche e sociali, viene continuamente a proporre la Chiesa questa santa famiglia, presentandola come un modello. Di fatto, al di là di discussioni ripetute che si susseguono ormai da decenni, la famiglia resta il cuore del nostro percorso di vita per tutti quanti noi, per ciascuno di noi. E allora, guardando alla Santa Famiglia, possiamo riflettere, possiamo in un certo senso sorridere, perché Dio cosa fa? Sceglie una famiglia entro la quale crescere, nascere, crescere e vivere per circa 30 anni, di cui una ventina rimangono per noi sconosciuti, perché dagli Vangeli dell'infanzia a questo ultimo brano del Vangelo in cui troviamo Gesù dodicenne, dai 12 anni a circa 30 anni, quando il Signore comincerà la sua attività apostolica, non conosciamo niente. Di fatto però fa sorridere e fa piacere che Dio abbia scelto un contesto familiare entro il quale nascere, crescere, vivere, sporcarsi le mani, guadagnarsi con il sudore della propria fronte il pane quotidiano, eccetera. Da una parte fa sorridere, da una parte fa riflettere. È diversa questa famiglia, perché troviamo Maria che è vergine, Giuseppe che è il padre putativo, quindi ha adottato in un certo senso il figlio Gesù, e poi questo figlio di Gesù che è Dio. Quindi da una parte è un modello non imitabile per noi, nel senso che viene a proporsi come un qualche cosa di unico e irrepetibile nella storia. Dall'altra parte invece può essere considerato un nostro modello, perché di fatto la Santa Famiglia ha vissuto nella concretezza della vita, ha subito le intemperie o i dissesti familiari o i traumi, i drammi, deve subito fare i conti, Maria e Giuseppe devono fare i conti con questo bambino che è appena nato in fasce, deposto in una mangiatoia, ma già noto. Gli è stato subito impresso il timbro della notorietà, perché devono fuggire in Egitto, c'è Erode, vuole ammazzarlo, ha paura, cioè questo bambino incute paura. Gesù spaventa proprio nei suoi primi mesi di vita, come spaventerà poi i benpensanti, i dottori, coloro che sono costituiti in autorità, quando inizierà ad annunciare il suo Vangelo. Però è la concretezza di questa famiglia, questo Giuseppe che deve accettare un progetto di Dio che sconvolge, lo turba, deve un angelo rivelargli nel sonno che questo che sta succedendo a lui e anche a Maria e quindi a lui è il progetto di Dio, devi sposarla Giuseppe, questa tua futura sposa, promessa sposa. La famiglia di Maria e Giuseppe e Gesù vivono poi nella concretezza, come noi viviamo nella concretezza e nella quotidianità.
Come ricordava Padre Gianni, oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e credo sia un'occasione per riflettere proprio su quel periodo che è così poco trattato dai Vangeli, ma quel periodo che Gesù passò nella famiglia di Nazareth. C'è una spiritualità, proprio si chiama spiritualità di Nazareth, che si concentra su questo periodo, pensando che questo periodo di silenzio di Gesù non è soltanto una prefazione alla sua vita pubblica, non è soltanto, diciamo, quella condizione storica perché Gesù doveva crescere e allora, perché poi tutto ciò che è importante nella sua missione è accaduto dopo. No, questi 30 anni che Gesù ha passato sono già la vita di Gesù, sono già la missione di Gesù. Questo suo essere presenza di Dio nascosta, lì c'era Dio in mezzo a noi, ma nessuno lo identificava, nessuno lo vedeva, perché era disperso nella normalità, non faceva miracoli, non predicava, non si faceva notare. Eppure lì c'era già la discesa di Dio nella nostra umanità, e c'era Dio che si identificava senza nessun privilegio con l'umanità normale, no? Che lavora, che vive in famiglia, che vive la vita di tutti i giorni. Ecco, questo credo che sia molto bello, no? Perché a volte noi dimentichiamo questo aspetto. E allora quando guardiamo alla nostra normalità, perché poi noi possiamo anche fare le cose più grandi e belle di questo mondo, ma la nostra vita scorre dentro argini di normalità, a parte magari qualche raro momento così. Noi tutti viviamo una vita normale, ma in quella normalità allora Dio non c'è, non c'è sequela. E no, direi è proprio lì che noi manifestiamo, viviamo, no? Il nostro essere discepoli del Signore, che per 30 anni ha vissuto in questa normalità e magari per 3 anni ha vissuto quella che noi chiamiamo la sua vita pubblica. Io credo che quando noi diciamo che il regno di Dio è in mezzo a noi, ma non è ancora, no? Quel già e non ancora, dobbiamo guardare proprio questa dimensione. Se noi cerchiamo il regno di Dio soltanto nelle manifestazioni eccezionali, ci sembra di non vederlo. Pensiamo che il regno di Dio, il Dio in mezzo a noi, è già in quella persona di Nazareth che vive una vita normale, nascosta, uguale a quella degli altri uomini, senza nessuno dei privilegi o degli attributi tipici di Dio. Ecco, il regno di Dio è già lì, no? E allora, guardandoci intorno, questo ci può aiutare, no? A scoprire nella normalità della nostra vita, delle nostre famiglie, del nostro quotidiano, un regno di Dio che c'è già, no? Che sta già operando.
Io volevo soffermarmi sulla frase: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, perché tante volte questa frase mi ha fatto pensare all'atteggiamento che io devo avere nella vita nei confronti della mia famiglia, dei miei fratelli, quando magari tutto non mi è chiaro, quando magari non riesco a capirli fino in fondo. L'atteggiamento che io tendo ad avere di solito è quello di parlare, no? Di dire la mia. Invece tante volte ho riflettuto su questa frase: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e credo che quando le cose non sono chiare, non sono ben definite, un atteggiamento di fede è quello di stare in silenzio, di custodire nel cuore, di offrire al Signore quello che magari non riusciamo a capire. E proprio per questo mi sono messa vicino al letto una piccola icona di Maria che ha il dito sulla bocca, che ho trovato dalle suore benedettine del Lago d'Orta. Così alla mattina quando mi sveglio la guardo e penso a come mi devo comportare poi nelle varie vicissitudini della giornata. E l'altra cosa che volevo sottolineare è l'ultima frase: Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quindi vuol dire che anche Gesù ha fatto un cammino. Gesù non ha, a livello umano, come uomo, non è nato, come dicono alcuni, imparato, ma ha fatto un cammino. È andato avanti anche lui crescendo grazie allo Spirito Santo, grazie all'amore del Padre, grazie all'amore della sua famiglia, in sapienza, età e grazia. E quindi anche questo ci è di grande incoraggiamento nel cammino di fede, perché abbiamo, appunto, come dice la lettera agli Ebrei, abbiamo colui che santifica, e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Abbiamo un Gesù che ha saputo capire fino in fondo, perché l'ha vissuta, la nostra umanità. Un Gesù che è diventato un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio. E anche noi dobbiamo imparare da Lui a diventare misericordiosi e colmi di fede nei confronti, appunto, del Signore Gesù e anche nei confronti dei nostri fratelli. Ecco, finiamo questo momento di meditazione, di riflessione, chiedendo al Signore che ci aiuti a camminare per questa via e che la famiglia di Nazareth possa essere un esempio per le nostre famiglie, per ciascuno di noi. Con questo augurio vi auguriamo una buona domenica. Ciao da Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.